Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: se ti sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione davanti a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderà il culto. Lo condusse poi a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darò ordine a tuo riguardo, affinché essi ti custodiscano, e anche essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Parola del Signore. Credo che prima di cogliere il messaggio di questo racconto del Vangelo di Luca sia necessario chiarire il genere letterario di questo racconto, perché noi saremmo, cioè, così spontaneamente tentati di interpretarlo come un resoconto di ciò che Gesù ha vissuto nel deserto, fatto come da un cronista che inseguiva il diavolo per vedere dove cosa succedeva su un monte altissimo che non esiste sulla terra, un monte dove si vedono tutti i regni della terra, oppure sul pinacolo del Tempio. Mentre è un racconto steso secondo un genere particolare, uno stile, un modo proprio di riflettere tipico del mondo ebraico, è in fondo una riflessione compiuta dalla comunità dei discepoli di Gesù sulle tre tentazioni del popolo ebraico nel deserto, per cogliere la chiave interpretativa delle esperienze compiute da Gesù nella sua vita. Quindi sono due i riferimenti: le tre tentazioni del popolo ebraico nel deserto, che sono raccontate nell'Esodo, dal Deuteronomio. Infatti tutte le tre citazioni di Gesù derivano dal Deuteronomio, dove c'è appunto il racconto delle tentazioni del popolo ebraico. Questo è il primo riferimento. E questo è un riferimento di ciò che è accaduto. Quindi c'è un riferimento storico a ciò che è accaduto al popolo ebraico. Il secondo è ciò che Gesù ha vissuto nella sua vita, che gli apostoli non conoscevano completamente, ma che traducevano attraverso questo richiamo delle tre tentazioni del popolo ebraico. Quali sono le tre tentazioni che sono nel nel racconto proprio del cammino del mondo. Solo prima la tentazione del pane, la manna, e la stanchezza del cibo sempre uguale, per cui dicono, ma erano migliori i porri o le cipolle d'Egitto, no? C'è una forma anche tradizionale delle cipolle d'Egitto, proprio derivano da questo richiamo del popolo ebraico, e si lamentava con Mosè, no? Per cui si rivoltavano contro Dio proprio per la questione del cibo. La seconda tentazione è quella di Massa e Meriva, quando misero alla prova Dio, quando mancava l'acqua, e anche nei salmi viene richiamata più volte, proprio perché è quella che, anche con una formula che non viene più utilizzata nella traduzione, non tenterai il Signore Dio tuo, lì, cioè la nuova traduzione dice, non metterà alla prova Dio tuo, cioè non pretendere di utilizzare la potenza di Dio a tuo favore. Ed è la stessa dinamica della terza tentazione, quella cioè dell'idolatria, quando il popolo ebraico costruisce il vitello d'oro, riconosciuto come il Dio che l'aveva liberato dall'Egitto, perché questo dirà, questo è il Dio che ti ha liberato dall'Egitto. Quando hanno costruito appunto il toro, secondo le immagini correnti della religiosità del tempo. Perché Mosè non veniva più, e quindi avevano perso la fiducia nel Dio a cui Mosè si riferiva. Quindi queste tre tentazioni del cibo, queste tre, la seconda tentazione di utilizzare il potere di Dio per acquistare appunto il dominio di tutte le cose, avere il potere sugli altri, e poi il possesso che viene dall'utilizzare la potenza di Dio a proprio favore, mettere alla prova Dio, utilizzare la sua forza per i propri interessi, il proprio benessere. Ecco, queste le tentazioni del popolo ebraico che il racconto di Luca riprende per spiegare le scelte di Gesù. Vediamo allora adesso quali sono state le scelte che Gesù compiuto, di fronte alle quali Gesù si è trovato tentato, perché quando Gesù doveva decidere del proprio messianismo, quale scelta compiere? Una scelta di un messianismo economico che risolve i problemi moltiplicando i pani, promettendo il benessere materiale? Questo era il suo compito? Oppure il messianismo potente degli eserciti, il regno di Dio, per cui allontanare i romani, cacciare via tutti e diventare proprietari, diventare dominatori dei popoli vicini, avere quindi quella libertà a cui sempre tendevano, ora che erano sotto il dominio dei romani? Oppure il messianismo spettacolare, dei grandi eventi che meravigliavano, per cui ottenere l'ammirazione, gli applausi, il riconoscimento di tutta la gente? Quale scelta compie? Vedete, perché c'erano diverse correnti messianiche al tempo di Gesù, e gli apostoli che l'avevano seguito si erano ispirati a questi tipi di messianismo. Per cui in un certo momento, come sapete, Giacomo e Giovanni chiedono di sedere alla destra e alla sinistra nel trono per dominare, per giudicare. Pietro reagirà di fronte alle scelte di Gesù e si sentirà dire: allontanati da me Satana, ecco il tentatore. In quel caso era Pietro. Ecco, a questo proposito permettete una piccola parentesi. Lì, cioè, nel racconto si parla sempre del diavolo, che era un simbolo per indicare quelle forze che ci spingono al male, ma oggi sappiamo che le forze che spingono al male non vengono dal di fuori, possono esserci anche degli stimoli, certamente nell'ambiente, nella società, ma di per sé gli stimoli sono dentro di noi, perché noi siamo incompiuti, siamo imperfetti, siamo ancora nell'ignoranza e soprattutto non sappiamo controllare sempre i nostri istinti, ci lasciamo trascinare e portare, che sono imperfetti, inadeguati, perché non siamo ancora compiuti. Ora, questa visione oggi è comune, oggi sappiamo che noi siamo incapaci di fare il bene, incapaci di parlare, incapaci di amare, incapaci di vivere i rapporti, siamo, sono gli altri che ci offrono pian piano queste possibilità, per cui tutto ciò che facciamo è imperfetto, è inadeguato, alcune volte poi è radicalmente sbagliato. Non c'è bisogno che ci sia qualcuno che ci suggerisca e ci stimoli al male, a volte c'è anche questo. Però dico, noi bastiamo a fare questo. Per cui quando ci vengono pensieri di egoismo, pensieri di aggressività, di odio, pensieri di morte nei confronti degli altri, guardate, questi sono dati comuni, anche nei bambini, che ci possono essere stimoli proprio di morte, di volontà di morte di altri. No, perché sono meccanismi che sono ancora imperfetti e inadeguati. Allora quando noi avvertiamo questo, noi dobbiamo pensare, gettare la colpa su fuori di noi, dobbiamo guardarci dentro e dire a che punto sono, come devo imparare a gestire tutto questo. Gesù si è trovato di fronte a questa scelta e che scelta ha compiuto? Ha fatto una scelta di un messianismo di servizio, di mettere a disposizione la propria vita per donare vita ai fratelli, nei piccoli gesti di ogni giorno, incontrando gli altri, perdonando i peccati, esprimendo misericordia. Accogliendo i peccatori, consolando coloro che piangevano, dando speranza a chi non aveva speranza. E ha fatto una scelta di un messianismo per certi versi perdente, perché non venivano riconoscimenti, non aveva gli eserciti, non aveva la possibilità di imporre la sua dottrina. La viveva e la mostrava, veniva accusato di essere un mangione, un beone, veniva accusato di andare con i peccatori, perché voleva esprimere la potenza dell'amore misericordioso di Dio. Ha fatto una scelta perdente ed è finito in croce, ma è stata una scelta che ha cambiato la storia. Questo è il punto, l'inganno della tentazione è proprio l'inganno della superficialità, l'ottenere un effetto immediato, ottenere un risultato, ottenere la stima degli altri, ottenere una vittoria sugli altri, umiliando con parole, con aggressività e così via, credendo che questo conduce alla vita e scopriamo la morte. Gesù ha fatto una scelta di vita in questo senso, anche se l'ha condotta alla morte, ma è stata una morte di vita, una morte che ha aperto una strada nuova nella storia dell'umanità. Questo è in gioco tutte le nostre scelte, anche quelle più semplici, anche quando decidiamo di consegnarci, per esempio, a pensieri di superiorità sugli altri, ci consegniamo a meccanismi di aggressività, immaginiamo situazioni in cui non siamo vittoriosi, auguriamo il male agli altri. Ci sono tanti di questi meccanismi che illusoriamente ci sembrano dare soddisfazione alla nostra vita, ci sembrano metterci nella gioia e ci inganniamo, perché conducono a morte, proprio a perdere vita. E in questo caso è importante che ci rendiamo conto che, almeno nella prospettiva antropologica attuale, il perdere vita è definitivo, come il diventare viventi è definitivo, perché noi diventiamo, io lo ripeto spesso questo, ma è essenziale, perché le scienze umane oggi lo mettono in luce in tutti gli aspetti, noi diventiamo attraverso le piccole scelte che compiamo, i piccoli desideri che alimentiamo dentro di noi, le forme di aggressività che coltiviamo con l'immaginazione, noi diventiamo. E possiamo diventare viventi o possiamo diventare morenti, perché diffondiamo dinamiche di morte che ci costituiscono, ci disperdono nella nostra realtà. È necessario perciò che ci rendo conto. Quali sono, perché questa è la domanda fondamentale, quali sono le motivazioni delle nostre decisioni? Cioè le ragioni di fondo delle nostre scelte. Lo facciamo per guadagnare? Lo facciamo per ottenere il dominio sugli altri? Per poter trionfare? Per poter apparire di fronte a tutti e dire sono qui, ecco, io comando, io sono primo e così via? Lo facciamo per questo motivo. Noi inquiniamo anche le cose più sante in questo modo. Proprio le roviniamo dal di dentro. Vedete, anche la cosa più santa, anche ogni gesto di amore, anche un'espressione di misericordia, anche una preghiera, anche un atto di servizio può essere rovinato proprio dal di dentro da queste motivazioni. Questo è il senso della tentazione. Quindi vedete, non pensate che la tentazione sia a fare il male. No, è a fare male le cose che facciamo, che possono essere anche cose straordinariamente ricche e profonde, ma le facciamo male perché le inquiniamo con delle ragioni di morte. Per cui noi diventiamo morenti e diffondiamo morte negli altri che incontriamo. L'errore fondamentale, io credo, è proprio la superficialità della vita. Cioè noi ci accontentiamo delle apparenze, di quello che può apparire agli altri, dei gesti che possono... E diciamo, questa... E tutto questo è inganno. È vanità, se vogliamo usare l'espressione del Coele. In questo senso è vero, tutto è vanità. Perché ciò che resta è ciò che diventiamo. E noi diventiamo secondo le ragioni di vita che inseguiamo. Chiediamo allora oggi al Signore, all'inizio di questo cammino quaresimale, chiediamo due cose essenziali. La prima è la luce interiore, proprio lo sguardo interiore, proprio per non ingannarci, perché vedete, la tentazione è il primo inganno che noi facciamo noi stessi. Noi ci inganniamo, non è che uno ci inganna, noi ci inganniamo. Allora la luce interiore, proprio per capire bene la cosa più semplice, quali sono le ragioni fondamentali delle nostre scelte. E se siamo sinceri con noi stessi, scopriamo che tante nostre scelte sono ispirate dalla gelosia, sono ispirate dalla volontà di dominio, dal desiderio di acquistare dei beni, del prevalere sugli altri, quelli lì, che sono ragioni di morte. Seconda domanda, seconda invocazione che dobbiamo rivolgere al Signore, è chiedere quella forza di vita, perché la forza ci viene dall'energia arcana che ci sostiene la nostra esistenza. Credere in Dio, questo vuol dire che c'è un'energia arcana che sostiene la nostra esistenza, che può diventare in noi forza di vita, cioè capacità di azione, attraverso però le nostre dinamiche, attraverso le nostre sofferenze, attraverso le nostre strutture di pensiero, di desiderio, non attraverso cose esteriori, non è neppure pregando cambiamo noi, non è che Dio ci fa qualcosa perché noi preghiamo, noi diventiamo capaci, perché la forza della vita c'è già dentro di noi. Perché Dio è presente nella nostra storia. Allora chiediamo al Signore proprio che in noi il cuore indurito diventi dilatato, che noi il cuore diviso diventi armonioso, perché allora vedete tutto nella nostra vita sarà armonia e gioia, anche le situazioni più negative in rapporto ai valori del mondo saranno situazioni gioiose e ricche di vita.